Oggi pomeriggio vorrei fare il capitolo quarto che ci presenta nello sviluppo della narrazione di Genesi l'insorgere palese della violenza tra gli umani con l'episodio di Caino e Abele, ma anche con la prosecuzione. In realtà il racconto di Caino e Abele si conclude al versetto 16, poi però dal versetto 17 c'è una genealogia che diversifica, amplia la vicenda umana, nascono nuovi lavori, c'è il progresso delle arti, delle tecniche, c'è anche l'approfondirsi della violenza fino a, espressa in quei termini perfin molto duri, molto ripugnanti, un vero inno alla vendetta nel versetto 23, le parole di Lamech. Ecco, noi certamente oggi faremo questo capitolo quarto. Per i due incontri di domani tenete poi conto che avremo di fatto i capitoli dal 5 fin verso il 9 che sono occupati essenzialmente dal diluvio, quello è oltre alle genealogie. Poi recupereremo degli elementi che sono trasversali a questi capitoli anche nel capitolo 6 e leggeremo dal capitolo nel domani pomeriggio dal 9-18, dunque l'episodio un po' così un po' scabroso, un po' difficile di Noè e i suoi figli, l'ubriachezza e la nudità di Noè e poi la Torre di Babele, dove c'è lo sviluppo del tema della città che viene già abbozzato in realtà nel nostro capitolo quarto quando si parla di Caino che divenne costruttore di città, quindi il tema piuttosto della polis. Ma ecco, veniamo al nostro capitolo quarto e per ora leggiamo i primi 16 versetti. Questa volta il testo lo voglio leggere proprio perché vi ho chiesto di entrare in una lettura molto aderente al testo e perché ci consente di vedere e di verificare alcune delle cose che abbiamo detto e ripetuto finora, vale a dire l'uomo può umanizzarsi attraverso l'uso della parola. Riesce l'uomo a utilizzare la parola bene? Noi abbiamo già visto che fin da 2:23 dove c'è quella parola dell'uomo davanti alla donna c'è un'espressione di gioia, ma c'è anche un'espressione di possesso, di negazione, di alterità. Vediamo nel dialogo tra la donna e il serpente, con la bramosia, come in realtà anche lì la parola arrivi a travisare quello che Dio ha detto e a veicolare altre istanze che non vanno nella direzione della relazione, dell'alterità. Qui ci troviamo addirittura di fronte a due fratelli. Vedremo come vanno le cose. L'uomo conobbe Eva, la sua donna, ed essa concepì e partorì Caino, e disse, difficile da tradurre, ho acquistato un uomo con il Signore, ho procreato un uomo con il Signore. Ho ottenuto un uomo grazie al Signore. Il testo non è molto facile da tradurre. Ella partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di bestiame minuto e Caino era coltivatore del suolo. E avvenne che al termine di un certo tempo Caino portò dei frutti del suolo in offerta al Signore. Abele, anche lui, portò dei primogeniti del suo bestiame e il loro grasso. Ora, il Signore guardò letteralmente Abele e la sua offerta, ma non guardò Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto bruciato, letteralmente ciò bruciò molto a Caino. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato? Perché provi collera? Perché il tuo viso è abbattuto? Se agisci bene, non dovresti tenerlo alto, non dovresti sollevare, ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla sua porta, la sua brama è verso di te, ma tu dominalo. C'è una lotta interiore. Caino disse ad Abele, suo fratello, e avvenne che quando furono in campagna, Caino si innalzò su Abele, suo fratello, e lo uccise. Il Signore disse a Caino, dov'è Abele, tuo fratello? Disse, non so, sono forse io il guardiano di mio fratello? Disse, che cosa hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida dal suolo verso di me. E ora tu sei maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la sua bocca per ricevere dalla tua mano il sangue di tuo fratello. Quando coltiverai il suolo, questo non continuerà più a darti la sua forza, i suoi prodotti. Tu sarai errante e vagabondo sulla terra. Caino disse al Signore, la mia colpa è troppo grande da portare, forse anche da levare, forse anche da sollevare, forse anche da perdonare. Ecco che tu mi hai cacciato oggi lontano dalla faccia del suolo, e io mi nasconderò davanti alla tua faccia e sarò errante e vagabondo sulla terra, e avverrà che chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Il Signore gli disse, ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà retribuito 7 volte. Il Signore mise a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque lo incontrasse. Poi Caino uscì dalla faccia del Signore e abitò nella terra di Nod, a oriente di Eden. Allora, questa è una traduzione molto, molto letterale del testo. Un testo che fa risalire a un rapporto fraterno la radice dell'odio e della violenza omicida di cui l'autore fa esperienza nel suo oggi. Del resto, Caino, Abele, essendo figli di Adam, sono come tutti gli uomini. Tutti noi siamo figli di Adamo. Dunque, questa violenza che sperimentiamo nel nostro quotidiano è sempre una violenza fratricida. Avviene sempre tra umani. Il fatto che siano due fratelli è emblematica del fatto che ogni omicidio è un fratricidio. Un bel testo del Corano dice che chi uccide un uomo è come se uccidesse tutta l'umanità. E comunque, certamente, vi è l'affermazione che l'umano che accomuna tutti gli uomini li rende in qualche modo fratelli. Certo, c'è anche l'esperienza difficile della prossimità. L'odio, la violenza, e non a caso la maggioranza degli omicidi avviene in famiglia, avviene negli spazi noti, conosciuti, lo sapete benissimo. Le violenze, e anche non solo le violenze esplicite, le innumerevoli violenze non dette, quelle che passano attraverso uno sguardo, che passano attraverso un gesto, si nutrono ampiamente nelle mura domestiche. Ma il nostro testo cosa ci dice? Anzitutto che questo fratricidio è inserito all'interno della genealogia di Adamo. Adamo conobbe Eva, il verbo conoscere qui ha il connotato sessuale, e la donna concepisce e partorisce Caino. Poi questa c'è l'espansione narrativa, dopo c'è tutto il racconto, Poi dopo, dal versetto 17 in poi, c'è la discendenza di Caino attraverso sette generazioni, che culminano con la generazione di Lamech, che è il settimo di cui si dice la generazione, e c'è un rapporto stretto tra Caino e Lamech, entrambi omicidi. E anche a proposito di Lamech ci sarà una piccola digressione, a proposito di Caino è molto lunga, a proposito di Lamech sono solo i due versetti 23-24, ma certamente sono i due poli significativi di questo capitolo. Poi dopo, nei versetti 25-26, viene ripresa la generazione di Adamo. Adam di nuovo si unì a sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set. Notate, perché disse: Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, perché Caino l'ha ucciso. Abele, il figlio aggiunto e sostituito. Capitolo 4, versetto 2. Dopo aver partorito Caino, la donna continuò a partorire, dice letteralmente, aggiunse al partorire anche Abele. È il figlio aggiunto e poi, quando è stato fatto fuori, sostituito. Al posto di Abele viene Set. Ed entriamo già all'interno di questo primo evento, bello, nascita di un figlio nello spazio familiare, entriamo anche nella violenza dei rapporti genitori-figli. Abele, il cui nome tutti voi sapete significa soffio, vapore, fumo e indica dunque la inconsistenza, è il figlio aggiunto e sostituito. Ancora, per leggere bene il nostro testo, dopo questo inquadramento, cogliete il fatto che nel nostro capitolo 4:1-16 abbiamo un intersecarsi di narrazione e di dialogo. È interessante perdere qualche minuto su questo perché vi aiuta a entrare più in profondità all'interno della dinamica del testo. Allora, c'è i versetti 1-2 che sono un po' l'antefatto. Vengono messi in scena i protagonisti, Adamo, Eva, Caino e poi dopo ancora Abele. E poi si specifica che Abele era pastore di greggi, l'altro era un contadino, un agricoltore, un lavoratore del suolo. Abbiamo una narrazione nei versetti 3-5, trascorso del tempo, Caino presenta dei frutti, anche Abele presenta dei frutti in offerta al Signore, c'è il gradimento dell'offerta di Abele, non di quella di Caino. Poi, versetto 6-7, c'è un primo dialogo. Il Signore disse a Caino. E poi dopo abbiamo un'altra parte di tipo narrativo, nei versetti 15b-16, il Signore disse a Caino, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte, il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse, il Caino si allontanò, e c'è ancora una parte di dialogo nei versetti dal 9 al 15. Al centro c'è quel versetto 8 che è quello su cui vi ho fatto notare che il testo ci presenta un dialogo abortito. Il testo, ripeto, letteralmente dice: Caino disse ad Abele, e non escono parole. Caino disse che cosa? È dunque un intreccio interessante che fa emergere al centro lo scandalo della della violenza, espressa in maniera molto secca, molto brutale. Disse Caino ad Abele, e avvenne che, quando furono in campagna, Caino si innalzò su Abele e lo uccise, lo sgozzò. Allora, cerchiamo di ragionare un po'. Innanzitutto il testo inizia dicendo che Adamo si unisce a Eva, questa concepisce e procrea. Si dice: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Notate, è difficile ben capire il significato di questa espressione. Al tempo stesso qui c'è un inno di giubilo, un po' come quello fatto dall'uomo davanti alla donna, vi ricordate? Che dice indubbiamente una gioia, la nascita è l'evento per eccellenza della gioia. Ma dice anche altro. Letteralmente potremmo tradurre: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Il figlio è un possesso? Punto di domanda. Sembra quasi che in questa gioia si nasconda anche un desiderio di possesso, e che dall'uomo Adam, il marito, si passi a un altro uomo che ora interessa, la madre. Ho acquistato un uomo dal Signore. In ogni caso, quale che possano essere le implicazioni imprecise di questa espressione, vi ripeto, molto difficile, che comunque sembra quasi preludere a un possesso, un rapporto fusionale tra la madre e il figlio, certamente quando nasce Abele non c'è una parola che lo accompagna. Perché? Perché le cose vanno così. C'è un primogenito, c'è un secondogenito, ci sono preferenze familiari, ci sono istituti culturali per cui il primogenito è molto più importante del secondogenito, così avviene ad esempio nelle usanze culturali e socio-economiche della Bibbia. Avviene che dunque al solo venire al mondo la persona sia preceduta da una storia già segnata da bramosia, già segnata dal peccato. Avviene che il venire al mondo non avviene senza un fardello che è già predisposto e che già pesa sul collo e sulle spalle e sul dorso di chi viene al mondo. C'è una violenza anche non espressa, muta, silente, che avviene nel quotidiano, ma che lascia tracce nel profondo. Ecco, e certamente già qui c'è una differenza tra Caino e Abele, una nascita segnata da un inno di giubilo, una nascita segnata dal mutismo e dal silenzio, e anche forse una nascita segnata da un desiderio di possesso, quasi il figlio come possesso, l'ho acquistato per me. E sembra prendere la totalità dell'orizzonte quasi oscurando l'Adam. Vi faccio anche notare che al versetto 2 la donna aggiunge al partorire Abele suo fratello. Sette volte si parla di Abele, sette volte si parla di Abele come fratello di. Non so se avete mai provato ad avere tanti fratelli o tante sorelle ed essere sempre il fratello di. È interessante però vedere come già questa relazione mostri un Caino al primo posto e un Abele sempre in ombra. È sempre suo fratello. È sempre all'ombra di. È il secondogenito. Di più, non dice mai nulla. Non dice mai nulla, cercate pure, non c'è una parola che dice. La sua vita si esaurisce con la rapidità di una meteora. È il secondo, è il secondogenito. Anche se questo essere secondogenito ha un grosso potere nei confronti di Caino. Nascendo, Abele fa una cosa che forse non piace a Caino, lo rende fratello, non è più solo, non è più unico, non è più il solo. Ecco, è interessante notare, ad esempio, anche al versetto 4, C'è sempre, quando si parla di Abele in questo testo, nel testo ebraico, è proprio nei dettagli dell'ebraico del testo, c'è sempre l'aspetto di un Abele che arriva dopo. Caino offrì, fece un'offerta, versetto 4, anche Abele a sua volta, in ebraico, anche lui fece l'offerta. Arriva sempre dopo, è sempre presentato in rapporto al primogenito, sempre rappresentato in rapporto a Caino. C'è l'ombra lunga del fratello che si stende su di lui. E notate che il nome Abele lo ritrovate 7 volte all'interno del testo. Sapete ormai che questi elementi numerici sono significativi nella composizione biblica. 7 è un nome di completezza. Ripetere 7 volte questo nome, che significa vapore, inconsistenza, significa dire che il povero Abele è proprio segnato da una sorta di totale vacuità, vanità. Certo, qui inizia una storia, la storia di due fratelli. Riusciranno gli uomini a essere fratelli? Punto di domanda. Riusciranno a accettarsi l'un l'altro come fratelli? Interessante notare che il nome fratello è sempre dato ad Abele. Per 3 volte il narratore che parla di Abele, suo fratello. Per 3 volte è Dio che si rivolge a Caino ricordandogli che Abele è tuo fratello. Un'unica volta l'espressione mio fratello è in bocca a Caino, ma proprio per negare la fraternità, per negare la sua responsabilità nei suoi confronti. Sono forse io custode, pastore di mio fratello? Sono io custode di mio fratello? Interessante che l'unica volta che affiora in lui la parola mio fratello è per dire: ma che ho a che fare io con lui? Tutto il testo, lo potremmo dire, è a questo titolo: un uomo e suo fratello, una persona e suo fratello, anche perché dopo questo ricordo del versetto 1 della nascita, della primissima infanzia, già al versetto 2b la narrazione, qui sono solo i racconti che possono fare questi miracoli, ci presentano già questi qui che sono dei neonati e sono già adulti, maturi e che lavorano, uno fa il pastore, l'altro fa il contadino. A questo punto noi dobbiamo però interrogarci: perché sorge la violenza? Come mai si arriva a questa violenza? Vi ho già detto, il primo elemento lo possiamo subito dire, l'esperienza di una differenza che esiste. O la si assume, o la si accetta, o si entra nella violenza. C'è la differenza nello spazio familiare. E se in una famiglia c'è un figlio che per qualche motivo emerge di più e brilla di più, un altro sarà più schiacciato, e se c'è un primogenito il secondogenito avrà il peso del primo, se c'è quello che arriva come nono dopo 8 e così via. Ci sono delle differenze che sono lì nei fatti, neanche dovute a cattiverie particolari, anche se qui vi è sottolineato una relazione privilegiata della madre col primogenito. Ma poi c'è un'altra differenza di tipo culturale: uno è pastore, l'altro è agricoltore. C'è un'altra differenza di tipo cultuale e religioso. Tutti e due fanno un'offerta, però una offerta è gradita e l'altra no. C'è una scelta preferenziale di Dio. Dio guarda verso l'offerta di Abele e la preferisce a quella di Caino. E lì si sono scatenate, come potete immaginare, le interpretazioni. Dio è ingiusto. Dico, tutti e due hanno fatto l'offerta giusta, hanno fatto un'offerta. Perché preferirne una all'altra? È Dio che è ingiusto. Ancora Westermann, in uno dei più importanti commenti a questo testo, dice: sì, no, c'è poco da fare, qui è Dio che è ingiusto. Caino ha tutti i suoi motivi per essere arrabbiato. i padri della Chiesa, ma anche i rabbini prima, a dare una quantità infinita di spiegazioni per giustificare l'agire di Dio. Se il testo dice che Dio ha preferito Abele a Caino, vuol dire che Caino gli avrà offerto le mele marce. Ma insomma, il testo non lo dice e non dobbiamo entrare in queste... Ha fatto un'offerta scadente, diciamo così. Non c'è una spiegazione nel testo se non la logica narrativa. La logica narrativa dice che è la prima volta che Abele passa al primo posto. Dio sceglie il minore. La bizzarria di Dio fa sì che spesso nella Bibbia non il primogenito, non quello che secondo gli standard socioculturali economici dell'epoca deve essere al primo posto, ci arriva davvero, ma l'ultimo. Non il grande figlio di Jesse imponente, ma il figlio dimenticato in campagna, anche lì un altro figlio dimenticato che nessuno aveva mai preso in considerazione, che nessuno si è sognato di far venire quando è venuto il profeta per scegliere l'eletto di Dio, che Davide. Proprio lui è l'eletto, proprio Abele è l'eletto, è il coup de théâtre del nostro testo. Non c'è una motivazione appunto di altro tipo se non che il Dio della Bibbia sceglie il minore, predilige il minore, sceglie ciò che l'uomo non vede nemmeno. Ecco, per la prima volta viene rovesciata la secondarietà di Abele rispetto a Caino. È l'unica spiegazione che riesce a tenere, e perché è conforme a tutto quanto l'agire di Dio nelle storie patriarcali e poi nell'Antico Testamento, e non deve far ricorrere a delle motivazioni che fanno dire che Caino è stato un cafone nell'offrire dei frutti di poco valore, eccetera. Niente, è la storia della elezione del minore. Ma noi cogliamo qui un primo elemento che condurrà allo scatenarsi della violenza, la non accettazione della differenza, che non dico sia una cosa facile, ma è un cammino da percorrere. O si accetta la differenza, oppure la violenza è accovacciata nel cuore dell'uomo ed è pronta a balzare, così come Caino balzerà su Abele. Di più, a questo punto, noi abbiamo la reazione di Caino e la difficile arte del dialogo. E qui è il secondo punto. Forse, se si instaura un dialogo, se si riesce a mettere una parola, se i due parlano, forse, ci si può intendere, forse, si può arrivare a una via di uscita. E allora il nostro testo che cosa dice? Vi faccio notare che il nostro testo non si dilunga a parlare dell'omicidio, quello è proprio descritto en passant, lo uccise, lo sgozzò probabilmente, si potrebbe tradurre, ma a tutto ciò che prelude, il testo si interessa a ciò che precede, a ciò che avviene nel cuore dell'uomo. E che cosa si dice? E qui entriamo in un altro tema su cui dovremo soffermarci. Caino si adira, c'è la collera, la rabbia, l'ira, gli bruciò tremendamente, dice il testo, si irritò. Caino fu molto irritato, il suo volto era abbattuto. Interessante, c'è anche la reazione psicosomatica, il volto a terra, che è l'esatto contrario del sorridere. Quando sorridi, guardi in faccia alla persona, sciogli i lineamenti nel sorriso, invece non sei arrabbiato, non guardi in faccia a nessuno. Ma è questo che manca il guardarsi in faccia, il guardarsi negli occhi. Ancora, Caino si trova dunque in questo stato di ira. Attenzione, l'ira è una cosa che si può elaborare, la si può esprimere. L'ira la si può parlare, e la si può parlare in modo non violento. Questo è un caso di ira repressa, e il primo omicidio, dice la Bibbia, nasce da un caso di ira, collera, non elaborata, non detta, non fatta passare attraverso la parola, e che dunque diventa immediatamente gesto omicida. E a questo punto però, di fronte alla reazione di collera di Caino, che interviene Dio? Vi faccio notare, per 7 volte, tra il versetto 6 e 15, c'è un dialogo tra Adonai e Caino, tra il Signore e Caino. Ed è molto interessante seguirlo. C'è il Signore che disse a Caino al versetto 6a. Cosa gli dice? Perché sei irritato? Perché agisci bene? Perché hai abbattuto il tuo volto? Se tu agisci bene, se hai la coscienza pulita, puoi sollevare il tuo volto, non c'è bisogno di avere di avere il volto a terra. Se invece c'è qualcosa che non va, hai agito male, allora stai attento, il peccato è accovacciato alla tua porta, una bestia pronta a balzare. Verso di te il tuo istinto è in te, ma ti possiede, non sei tu che possiedi lui. Questa bestia può essere più potente di te se tu non addomestichi la tua animalità interiore. Versetto 6, sì, poi abbiamo Caino che parla, che disse a Abele. Cosa gli dice? Niente. Caino disse ad Abele, e mentre erano in campagna si alzò e lo ammazzò. Versetto 9. Ci siete? Ancora problemi? Andiamo in campagna, è la traduzione che è stata aggiunta dalla versione greca dei 70, stupita del fatto che il testo ebraico fosse lacunoso. Noi possiamo tradurre solo con 3 puntini di sospensione, ecco. È interessante questo dialogo, questa parola che non esce. È interessante perché ci sta facendo vedere la fatica del prendere la parola, come sia difficile, la fatica del rispondere. Il Signore disse a Caino, gli ha risposto Caino, manca una parola. Caino disse ad Abele e la parola non esce. Il Signore disse di nuovo a Caino, e attenzione, qui c'è tutta la cura di Dio per Caino. Lo cerca, gli parla, gli chiede. E cosa gli dice? Versetto 9. Dov'è Abele tuo fratello? Caino disse al Signore, cosa gli dice? Non lo so. Vera risposta, mettiamo le due, risposta vera o sbagliata? Lo sa bene dov'è, l'ha spedito lui sottoterra. Quindi anche qui la parola fallisce, mente. È una menzogna. Prima non risponde, poi la sua parola non comunica e diventa gesto violento. Quando si decide finalmente a rispondere, mente. Andiamo avanti. Il Signore disse a Caino, che cosa hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Sì, ma l'ho detto lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello, eccetera. Versetto. Qui c'è ancora allora il Signore disse a Caino, versetto 10, e poi finalmente Caino che disse al Signore, versetto 13a, e cosa gli dice? A questo punto, troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Io ormai sarò ramingo, chiunque mi incontra mi può uccidere. Qui finalmente la parola prende una forma. E infine c'è la parola del Signore di nuovo a Caino, che è una parola di protezione, in cui addirittura si dice il fatto che Caino abbia ucciso qualcuno non dà diritto a nessuno di uccidere Caino. E che addirittura il Signore imporrà a Caino un segno affinché nessuno lo colpisca. Allora, quello che a me interessa farvi vedere è che la violenza nasce dalla non accettazione della differenza e dal non iniziare di un dialogo, dal non immettere una parola all'interno della relazione. O perché Caino è troppo depresso e arrabbiato e c'ha la testa giù, o perché la mette sopra Abele, si innalzò su Abele e lo uccise, versetto 8 letteralmente, ma insomma la difficoltà è proprio arrivare a guardarsi in faccia, è proprio accettare di guardarsi negli occhi. Ecco, e diventa difficile dunque la presa di parola, diventa difficile il rispondere, diventa difficile il parlare vero, diventa difficile la capacità di comunicare. Vi faccio notare che nella Bibbia spesso la violenza e l'omicidio passa attraverso la parola. Si uccide già dicendo a uno: pazzo, tu sei stupido, tu non capisci niente. Matteo, Gesù, Matteo 5, 21, 22, chi dice al fratello pazzo, cretino, lo ha già ucciso, è la radice nel cuore dell'uccisione. Ma da Caino giungiamo a noi, perché Caino, versetti finali, dice: chiunque mi incontra mi può uccidere. E voi capite bene che qui il testo denuncia apertamente di parlare al lettore, è il lettore che è implicato nella narrazione, perché nella narrazione, strettamente parlando, non c'è che Adamo, Eva, Caino e un cadavere per terra, e non c'è nessun altro. Allora, a questo punto, il testo ci dice una cosa importante. Caino arriva ad assumere la responsabilità di quello che ha fatto. La mia colpa è grande. La mia colpa forse addirittura troppo grande per essere portata, per essere perdonata. Ma certamente il testo ormai si apre al lettore, che è un potenziale omicida. Chiunque mi incontra mi può uccidere. Ognuno di noi ha, il testo si apre esplicitamente al lettore, sono quelle incursioni in cui dovete immaginarvi che dal testo esce una mano che vi tira dentro nel racconto e vi dice: guarda che sto parlando di te. Come ti interpella questo testo sulla violenza, sulla collera e sulla motivazione profonda di questa violenza?